Ciao, buongiorno a tutti. Sì, la notizia è arrivata proprio nelle prime ore di questa mattina. L'esercito sudanese e le forze di pronto intervento avrebbero, io pongo sempre il condizionale, viste le notizie poi smentite nelle ultime settimane, avrebbero raggiunto un accordo di principio durante gli accordi, appunto, durante questo tavolo che si sta svolgendo a Jeddah in Arabia Saudita, portata avanti appunto dall'Arabia Saudita e dagli Stati Uniti, e questo accordo prevederebbe alcuni punti salienti, che sono sostanzialmente tre: quindi la protezione dei civili che sono rimasti imbottigliati all'interno del conflitto, la libertà di movimento di questi civili che andranno poi a rimpolpare le fila degli sfollati interni, la protezione degli operatori umanitari, delle agenzie che lavorano sul campo, e la protezione delle infrastrutture, diciamo così, strategiche, quindi centrali idroelettriche, palazzi governativi, ospedali. In più, in una postilla si dice che si lascia libero movimento alle agenzie per poter fare visita ai feriti combattenti, quindi ai militanti dell'RSF oppure ai militari dell'esercito sudanese. Questo è diciamo un accordo di principio che è arrivato questa mattina. Ovviamente non pone fine ai combattimenti che avvengono sul campo. Proprio questa mattina io facevo un'analisi dei combattimenti che sono avvenuti in Sudan, questo per darvi anche un indice di che cosa significa e che cosa soprattutto è andato a muovere, no? Nell'ultimo mese ci sono stati oltre 200 scontri armati all'interno del paese, e questi 200 scontri, di questi i due terzi hanno coinvolto città con più di 100.000 abitanti. Questo per darvi appunto l'indice di che cosa ha potuto creare. Quindi parliamo di centinaia di migliaia di sfollati, a questo punto si parla di 600 morti, ma io reputo che siano almeno 5 volte tanto. Parliamo di migliaia di feriti, soprattutto tra i civili poi.
Sì, queste cifre vanno sempre prese ovviamente con i guanti, perché sono quelle che escono insomma da agenzie magari governative che ci tengono, come dire, a tenere basso il numero di morti. La domanda mi sorge spontanea: questi accordi nascono da un principio di realtà delle forze in causa che, come dire, vogliono tenere basso il livello di devastazione per una possibile situazione di egemonica post-conflitto, insomma? Governeremo sulle macerie, ma governiamo su un certo numero di macerie, o nasce, come dire, perché le parti in causa internazionali fanno pressione su queste due parti perché arrivino al cessate il fuoco? Cioè, è più una decisione, come dire, dall'interno dei due generali che si combattono, o c'è stata secondo te una pressione da parte di Russia e Cina in particolare, immagino?
Allora, entrambe le cose, anche se con diciamo con importanza molto diversa, va? La direi così: sicuramente c'è una stanca, okay? Quindi c'è una stanchezza dei reparti che sono sul campo, non c'è nemmeno questa grandissima capacità militare di portare avanti un conflitto per troppo tempo, tant'è che le RSF probabilmente si aspettavano di poter chiudere la partita in pochi giorni. Così non è stato, e questa cosa che si trascina nel lungo periodo porta via soldi, uomini e porta via anche tante forze. Dall'altra parte, e questa è la motivazione per la quale ci sono stati tanti, veramente tanti, poi sempre sono sempre tornati sui loro passi, però tante richieste di cessate al fuoco, sempre violate. E questo è stata la normalità che ha portato avanti gli scontri fino ad oggi. Dall'altra parte, sicuramente ci sono le grandi pressioni da parte di attori internazionali che non sono solo Russia e Cina, mi preme sottolinearlo, ma questi attori internazionali, compresi i vicini, quindi parlo di stati vicini, non hanno nessuna intenzione di avere a che fare con uno stato, o almeno con le macerie di uno stato come il Sudan. no, secondo me non fa comodo a nessuno. E questa è un'analisi che vedo molto comune anche tra i miei colleghi e anche tra analisti molto, molto gettonati. Anche la Russia e la Cina non hanno alcun interesse a collaborare con uno Stato che non è più uno Stato, ma è un cumulo di macerie. Gli interessi sul Sudan sono tanti, alcuni alla luce del sole, altri meno. Abbiamo parlato nelle settimane scorse di tutti quanti gli interessi russi che avvengono nel paese attraverso Wagner e soprattutto attraverso alcune società come la Emy Invest, che è una società, una grande società di capitali che ha in mano sostanzialmente gran parte dei siti minerari nel sud del paese. Ma questo non lo ha nemmeno la Cina, che comunque vede nel Sudan, diciamo così, un importante hub logistico per altri interessi. L'interesse della Cina è soprattutto sul Mar Rosso, il collegamento tra l'Asia e il resto d'Europa. Considerate che uno dei grandi progetti cinesi era quello di far passare il 5G proprio in quella zona. Non ci sono interessi nemmeno tra i vicini, e questo lo posso sottoscrivere, anche se l'Egitto, che è stato chiamato in causa perché nei primi giorni c'è stato appunto ci sono state quelle immagini, sono passate quelle immagini attraverso i TG dell'arresto di alcuni militari dell'aviazione egiziana proprio all'interno dell'aeroporto di Khartoum. In realtà, anche se ha favorito apertamente poi alla luce del sole il generale Al-Burhan, che è il capo delle forze armate sudanesi, non ha però alcuna intenzione di destabilizzare il paese. Alle frontiere hanno già decine di migliaia di persone. Gli Emirati Arabi Uniti hanno sì legami con entrambi i generali, ma hanno legami probabilmente molto più stretti, sia politici che commerciali, con Hameti. La Lega Araba ha seguito sostanzialmente la posizione egiziana. Quindi ha identificato in Al-Burhan il rappresentante dello Stato sudanese, ma non ha mai ufficialmente etichettato Hameti come un ribelle. Quindi c'è questa sorta di bailamme, cioè la ricerca di un equilibrio, che allo stato attuale sta facendo sì che quella che era la grande paura tra tutti gli osservatori, cioè che questo conflitto poi risultasse determinante in un effetto domino nella regione. Corno d'Africa ad oggi purtroppo soffre di grandi criticità, e lo sapete bene, tra l'Etiopia con la guerra nel Tigray che è durata 2 anni, abbiamo la Somalia che è alle prese con Al-Shabaab. Quindi questa grande paura di questo grande effetto domino ad ora, in questo momento, non si sta verificando. E questo era, secondo me, è stato uno dei punti che sono stati processati proprio a Jeddah.
Sì, ci sono questi vicini difficili, Eritrea, Somalia ed Etiopia, c'è una potenza regionale ingombrante, l'Arabia Saudita, che dalla decisione di al-Bashir, come ho letto durante l'inizio della guerra in Yemen, di inviare le Rapid Support Forces in funzione anti-iraniana contro le milizie Houthi, insomma, come si era iniziato a dialogare, si erano insomma stabilizzate anche delle relazioni fra i due paesi, quindi un po' diciamo, a egida anche saudita questo cessate il fuoco. Sembra un po' che le potenze sappiano, le potenze come Russia, Cina e Arabia Saudita sappiano cosa fare in Sudan, mentre l'America, così da una visione esterna, sembra un po' che non sappia bene come muoversi. Cosa ci sai dire su questo?
Sì, è un'osservazione che è determinata poi dai fatti, no? Gli Stati Uniti d'America hanno abbandonato il Corno d'Africa sostanzialmente per oltre 10 anni. Non hanno più voluto avere quella parte di attore protagonista che avevano precedentemente, e io ho sempre detto che poi quando si lascia un ruolo non si lascia un buco, perché poi quel buco viene comunque riempito da altri attori internazionali. E in questo caso vi è stata appunto l'entrata e poi la, diciamo così, la costruzione di un ruolo sempre più appunto da protagonista di Russia e Cina. Non solo Russia e Cina, perché si sono affacciate la Turchia, si è affacciato Israele, gli Emirati Arabi Uniti hanno insomma moltiplicato gli interessi. Gli Stati Uniti hanno abbandonato, soprattutto con la presidenza Trump, il Corno d'Africa. Voi sapete che a Gibuti c'è una grande base militare statunitense, non solo quella statunitense, ve n'è anche una italiana e non solo. E da lì sostanzialmente si controllavano appunto alcune crisi, per esempio la Somalia con la lotta ai terroristi di Al-Shabaab. Ma anche era sostanzialmente un hub strategico, geostrategico per poter controllare la zona. Hanno abbandonato questa cosa qui, hanno abbandonato questo lavoro portato avanti per circa una decina di anni. C'è stata una ripresa di questa politica estera sotto la presidenza Biden. Ricordate, l'anno scorso sono stati inviati circa 600 uomini delle forze armate statunitensi in Somalia, dove hanno reistituito una base americana a tutti gli effetti. Era stata tolta, sciolta appunto dalla presidenza Trump. Biden ha voluto rimettere una bandierina. C'è stato un cambio di politica? Sì, certamente, perché vediamo l'impegno statunitense nell'area negli ultimi tempi, soprattutto complice la guerra nel Tigray. È andata moltiplicandosi, se all'inizio era soprattutto una shuttle diplomacy, quindi l'invio di Blinken piuttosto che di altri inviati per il Corno d'Africa, ad oggi è una presenza costante. Se hanno, e qui rispondo, perdonami, ti rubo 30 secondi, se hanno una visione chiara di quello che dovrebbe essere il Corno d'Africa, secondo la loro visione. Io di questo non ne sono certo, perché mi sembra si muovano un pochino così dettati dalle emergenze.